Allora, in realtà diciamo la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare non è mai stata una vera e propria giornata. Noi cambiamo che il Ministero della Salute si ricorda già una cosa che il Ministero dello spreco alimentare, quindi il fatto che non sia stata formalmente istituita di solito le giornate nazionali che mancano istituite del decreto ministeriale è un fatto dal 2014. E basta dirlo tante volte e poi diventa vero, come spesso succede anche con altre cose di avere consumi. Nel 2014 in realtà io ero ancora nel mio dottorato di ricerca, la mia tesi di dottorato si chiama prevenzione perdite e sprechi alimentari del piano nazionale per l'Italia, perché sono la parte del piano nazionale per lo spreco alimentare del Ministero dell'Ambiente, sviluppando una serie di attività volte diciamo, assieme al Ministero dell'Ambiente con l'idea proprio di andare verso un piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Nel 2012 c'era stata a livello europeo l'emanazione di linee guida della Commissione europea rivolta agli Stati membri per integrare all'interno dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti misure di contrasto allo spreco alimentare. C'è uno specifico documento commissionato dalla Commissione europea che diceva che è di importanza assoluta la prevenzione dello spreco. Dal tema dello spreco alimentare è opportuno che gli Stati membri, che sono già obbligati a predisporre annualmente l'articolo 29 e l'articolo 3 dei piani nazionali, dei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti, sarebbe opportuno che destinassero una parte di questo piano alla prevenzione degli sprechi alimentari. Da questa intuizione, noi all'interno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, assieme a Andrea in qualche modo abbiamo coinvolto il Ministero dell'Ambiente verso questa direzione. Il 5 febbraio del 2014, a Roma questa conferenza che è rimasta negli annali come la prima giornata nazionale sulla prevenzione dello spreco alimentare, ma anche la prima convocazione della consulta degli stakeholder del PIMPAS, perché c'era stato un lavoro a monte nell'ambito del progetto dottorato, che era quello del coinvolgimento dei principali stakeholder della filiera agroalimentare, quindi c'erano tutte le associazioni di categoria dell'agricoltura, tutte le associazioni di categoria della trasformazione industriale, della distribuzione, della ristorazione, le associazioni di categoria dei consumatori finali, gli utenti. Erano 250 partecipanti alla consulta, di cui 120 organizzazioni diverse, ognuna delle quali con il suo particolare interesse all'interno della filiera, stakeholder, ai quali avevamo chiesto a ognuno cosa ne sai della questione, che tipo di attività hai sviluppato rispetto al tema del contratto alimentare, quali sono le criticità dal punto di vista normativo e quali sono secondo te le misure che a livello nazionale bisognerebbe adottare. Era una parte istruttoria per costruire un quadro conoscitivo su cosa mancava, appunto la domanda, ma cosa manca per in Italia per un'azione forte, importante, efficace per la riduzione dello spreco alimentare? Questa domanda l'abbiamo chiesta nel 2014 ai principali portatori di interesse della filiera alimentare. Da lì, da quella giornata lì, il 5 febbraio è diventata la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare senza bisogno che fosse costituita dal punto di vista formale del decreto. E di fatto da quell'anno il mio piccolo osservatorio personale sull'iniziativa sulla protezione delle spreche alimentari che si sviluppano su livello nazionale, c'è stata un boom esponenziale di iniziative da parte di associazioni, di locali, comuni, province, regioni, imprese, start-up innovative, che hanno concentrato l'attenzione sul tema della protezione delle spreche alimentari. Bando il progetto bandi incentivi, almeno non mi ricordo, 12 regioni hanno fatto 10 regionali specifiche sul tema della strega alimentare, destinando risorse. Quindi diciamo, c'è stata effettivamente una grandissima accelerazione dettata dall'attenzione istituzionale mediatica al tema, così come oggi sta succedendo sul tema della riduzione dei rifiuti dei riguardi dei prodotti plastica alla luce. Vedo proprio una sorta di affinità, diciamo, nel modo in cui si sta sviluppando la questione di questo settore.
Allora, grazie Paolo. Ci sono delle domande specifiche? Facciamo 5 minuti, così poi vediamo.
Ministro esperto, per gli incentivi fiscali che la legge prevede, volevo un suo parere, perché incentivo è vero, non lo prevede, riduzione, tipo il recupero dell'IVA, dell'IRES e poi la famosa Tari. Allora, sentendo le varie gli operatori del settore alimentare, loro dicono per noi il recupero dell'IVA e dell'IRES è influente, poca cosa, a noi interessa la riduzione sulla tassa dei rifiuti, perché quello ci interessa. Allora, ad esempio, nel comune dove vivo, a Vercelli, è stata prevista una riduzione del 10%, adesso io non sono un'esperta, te la dico, però c'è una riduzione del 10% per il recupero. Ora, le associazioni di commercianti dicono, sì, però noi se doniamo 100 kg di pane o 100 kg di pasta al forno, quindi anche un valore economico un po' diverso, recuperiamo sempre 30 euro, che comunque è poca cosa. Se però poi vado nei convegni, sento parlare di questa legge come rivoluzionaria, perché effettivamente dà agli operatori commerciali la possibilità di non sprecare e anche di risparmiare, eccetera. Quindi volevo capire se si poteva effettivamente arrivare a una soluzione. Grazie.
La risposta è no, non è possibile prevedere per i comuni di riduzioni tariffarie legate alla tipologia di alimento, perché la norma prevede che le riduzioni tariffarie siano commensurate al quantitativo di rifiuti del prodotto. Cioè, dal punto di vista del ciclo integrato dei rifiuti, quello che conta è il costo del servizio di smaltimento. È il fatto che un chilo di rifiuto prodotto ha un suo costo di raccolta, trasporto e smaltimento, che viene spalmato sulla TARI di tutti gli utenti. Quindi che va a comporre il montante tariffario, il piano economico finanziario, il PES, che poi attraverso la delibera tariffaria i comuni spalmano sugli utenti per mezzo del mondo. Quindi i comuni non possono prevedere diversificazioni di questo tipo. In realtà la possibilità di prevedere le riduzioni tariffarie nei regolamenti comunali non l'ha prevista la legge GATA, cioè l'ha scritta la legge GATA questa cosa, e da quando l'ha scritta la legge GATA questa cosa è stata conosciuta, no, si possono prevedere, cioè la legge GATA ha dato la possibilità ai comuni di prevedere le riduzioni tariffarie, si poteva già fare, perché l'articolo, non dico gli articoli, comunque il collegato alimentare alla legge di stabilità, l'articolo 36, aveva espressamente introdotto all'interno della legge 147 del 2013, articolo 1,659, lettera e bis, la fattispecie prevenzione dei rifiuti commisurando le riduzioni a quantitativo dei rifiuti non prodotti tra le fattispecie che sono consentite per poter inserire le riduzioni tariffarie per i regolamenti. Cioè, c'era già stata una modifica la facoltà dei comuni di prevedere le riduzioni tariffarie nei regolamenti tariff precedente alla legge GATA. Questa qui era una... prima non potevano farlo perché non c'era questa previsione. Qualcuno lo faceva già e nessuno lo vedeva, però diciamo questa cosa di fatto ha precluso la possibilità di comuni di applicarla. Molti vogliono essere diciamo ossequiosi ai dispositivi normativi di rango superiore, non potevano applicare l'istituto finché non c'è stata questa aggiunta di questo comma che dice a questo articolo della legge 142. Dopodiché questa qui è una facoltà di esclusiva competenza dei comuni e le modalità di applicazione della sconfitta sono vincolate a quello che dice questa lettera e commisurate alla quantità di rifiuto del prodotto. È il motivo per cui di solito la relazione a tema della donazione delle eccedenze chi introduce le sezioni tariffarie normalmente ne commisura il quantitativo di rifiuti non prodotti e chiede ai soggetti destinatari delle riduzioni di portargli i distinti documenti di trasporto all'interno dei quali c'è scritto chi è stata trasportata. Lì è facile acquisire informazioni quantitative su invece la storia che raccontavo io prima sulla riduzione dello spreco alimentare fatta con un'altra misura, non con la riduzione delle eccedenze, ma con l'uso della doggi verde e della pelle di verde. E allora qui, cioè non si fa di DP, la dai in mano all'utente e l'utente se la fa toccare, no? Quindi diciamo c'è un problema della quantificazione dell'efficacia della misura. Non so se lo ricordo.
Allora,
noi sono
Mi chiamo Carmelo Renato, sono del Rota e da 2 anni sono responsabile di un progetto sullo spreco alimentare facendo formazione presso le scuole elementari, le classi 4 e 5. Prima ho citato Andrea Greco, che è un amico, che immagino lo conosci, e con lui abbiamo sviluppato questo... quindi è stato Bologna, immagino, è molto bene. E quindi abbiamo sviluppato con lui un corso formativo per questi bambini legato alla proprio a questa fascia di età perché è ritenuta la strada più sensibile. Abbiamo quindi incontrato tra l'anno scorso e quest'anno circa 1.500 bambini, sono quasi un centinaio di scuole e 300 classi e questo per la parte di prevenzione, non quello che iniziava a dire prima, perché bisogna fare formazione e farla anche in un certo modo. Dopodiché volevo agganciarmi alla osservazione della signora qui dietro, che diceva sostanzialmente come fanno i comuni, o meglio i impianti o i grandi distributori, a quantificare queste eccedenze. Settimo, dove io vivo, dove qui c'è con me un amico che è rappresentante del comune di Settimo per questa attività, abbiamo avviato un progetto molto articolato, ambizioso evidentemente, e stiamo cercando di analizzare quei punti deboli, proprio quelli che vengono accennati su cui sembra non esserci una risposta. Proprio ieri abbiamo incontrato una startup che abbiamo invitato perché ci ha proposto un progetto interessante, che è proprio legato alla distribuzione, c'era GoToGo, quell'app che loro l'avevo in realtà sviluppata prima, ma non sono state così abili da distribuirla e quindi essere loro leader, ma l'hanno trasformato in qualcosa di molto più interessante, secondo me, che fa al caso, sicuramente al caso nostro, ma sicuramente al caso di molti comuni, cioè loro mettono in connessione i grandi donatori, chiamiamoli così, no? Anche i piccoli, o i medi, insomma, quelli che sono, che vogliono aderire a questa iniziativa, con il comune, o comunque con un gestore, o comunque con i grandi riceventi, quelli che hanno bisogno di materiali, di cibo, eccetera. Sto parlando della Regusto. Conosci?
Ho sentito 48 di applicazioni per il
sono dei ragazzi di Regusto qui? Scusa? Ah, questo comunque quello che volevo dire è che loro hanno creato questa piattaforma molto interessante perché che mette a disposizione consente di comunicare ai grandi, ai donatori sostanzialmente, quello che possono rilasciare nella giornata, nella fine settimana, insomma, quello che il comune, noi, il settimo, centralizziamo queste informazioni e provvediamo al ritiro, sapendolo già che cosa sta succedendo. Ma questa app ha una cosa molto interessante perché consente intanto a questi grandi distributori che hanno una parte fiscale da gestire, che è proprio quella che veniva detta prima, cioè io devo dichiarare quello che sta uscendo, quello che sta andando via. Questa certifica attraverso metodi che stanno mettendo a punto adesso, è proprio l'app 4.0 consentiva questo, e consente, come ti dicevo, appunto, di legarsi a questo problema in maniera ufficiale, quindi di essere piena trasparenza, ma non solo, consente al comune, ecco, il discorso della TARI, cioè della tariffa che diceva, come fanno a sapere quando c'è una tariffa unica, no? Non ho capito. Questi casi. Veloce. Quello che volevo dire è che, cioè, quello che volevo dire sostanzialmente è quello. Ci sono già delle, si possono prevedere delle soluzioni. Sono da studiare. Settimo, in questo momento sto facendo un po' di lavoro su questo argomento. L'ultima cosa. Il Rotary sta portando avanti una campagna sempre sul discorso del Foodiebag, noi l'abbiamo chiamata Foodiebag e sono già degli articoli sui giornali ormai da diversi anni, lo conosci, ecco, la formichina sarei presente, bene, la stiamo portando avanti, la stiamo registrando verso l'ufficio marchi e poi sarà l'oggetto, quando i ristoranti avranno questa formichina presa sulle loro vetrine, vorrà dire che aderiscono a questa campagna e il cliente potrà dirgli: so che voi fate questa cosa, vi porto il cibo a casa, e il ristoratore sarà più facilitato a dire: se voi portate a casa il cibo lo porti, perché noi aderiamo a questa campagna, perché una delle problematiche era proprio, delle difficoltà era proprio questa, no? Cioè, non voglio prendere il cliente, lo voglio passare da per cliente.
Sia per imparare ciò che era già fatto, ma anche per evitare di andare a sovrapporsi all'attività che già funziona, no? Chiedendo di fare nel lavoro in pubblica e di comunicazione, no, ma poteva fare molto di più per valutare la campagna, diventare quello che vorremmo diventi, ovvero un connettore nazionale.
Gli operatori che in qualche modo adottano una o più pratiche per la riduzione alimentare e evidenziando al consumatore se ci chiede la tutela, che è quindi questa campagna non va sopra le altre campagne. Assolutamente sì. È parte, diciamo, del lavoro che ho già fatto.
Sulla questione delle sinergie, allora, io in realtà la domanda è rapida, perché così poi facciamo, se li diamo il giro e andiamo la posizione.
Le attività sono diverse, alcune attività con webinar e i numeri saranno quelli dei webinar che organizza IPEL e li vedremo quando il potenziale di ANCI in termini di diffusione e di comunicazione è ampio, perché comunque si avvale della rete dei comuni italiani, in ANCI partecipano insomma qualcosa intorno al 20% degli 8.000 comuni italiani, quindi La parte, diciamo, la parte web destinata a rendere disponibili informazioni, strumenti, materiali che supportino la costruzione educativa sulle scuole, potenzialmente disponibile a tutti, sarà la capacità di diffondere questa campagna, la sua efficacia in termini di capacità di coinvolgimento delle scuole. Sulla parte di sperimentazione, in realtà, siccome la parte di sperimentazione significa andare materialmente nelle scuole, implementare i progetti possono essere missioni di comunicazione, missioni di recupero della precedente, modifiche delle modalità di organizzazione del servizio mensa all'interno, e misurare l'efficacia di queste misure in termini quantitativi. Questa cosa, insomma, ha un impatto molto più limitato, perché il lavoro di scuola per scuola richiede risorse importanti, soprattutto se fatto in ambito nazionale, e quindi il numero sarà 20 scuole, 40 scuole sono di scuola, però l'ordine di grandezza è questo, 20, 30, 40.
Grazie, allora io ancora una cosa, poi passo la parola a Vittorio perché non era lui. Quindi, noi abbiamo invitato una serie di attori, di persone, del territorio che potessero in qualche modo darci una mano a rispondere a quelle domande e capire anche qual è la visione del territorio, cioè per il territorio può essere stato raggiunto, apportarsi con un soggetto che sia un animale collettivo passato di termine poco funzionale, però può avere senso per il territorio avere un coordinamento, un tavolo, una piattaforma, qualcosa che in qualche modo metta in relazione le singole pratiche con cui interagire, perché a fare qualcosa magari a questo incontro, a questo fare qualcosa insieme e poi no, un tanto. Il modello di turismo non è un modello che necessita quel tipo di piattaforma, magari è un modello di turismo funzionano molto bene alcune pratiche e alcune che generano spontaneamente e quella cosa non si può cambiare, non si può aggiustare, questo è un lavoro veramente, io personalmente non so che penso che tutti possiamo cambiare, quindi io lascio la parola a Vittorio e ti lascio la parola a l'unica cosa che è ai partecipanti della lavorazione. L'unica cosa che è aggiunto rispetto a quelle domande lì, che mi sembra che è una cosa da tutti gli interventi, in particolare da quello di chiede, è il ruolo facilitatore degli enti pubblici. Ci serve? E se non c'è, come ci comportiamo? Questo ipotetico soggetto collettivo potrebbe in qualche modo fare l'obbligo, potrebbe spingere per avere un certo tipo di risposta che si connette in qualche modo anche agli altri livelli, come quello di Paolo, si connetta ai livelli invece sovranazionali, quindi regionale, città metropolitana. Questo sinceramente cioè, ascoltando le due presentazioni mi ha fatto sorgere una domanda.
Vittorio, io ti lascio.
Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e come vedete, come ho già detto in precedenza, anche l'esposizione fisica che vedo da qua è informato perché la qualche parte è un mezzo non parlo neanche molto più. Mi voglio dimettere che c'è io, Sonia, che è una cultura calda del palo da ricordare di casa, partner. Però che si conosco da tutti i partiti e poi cercando di partecipare a questa giornata è quello di cercare di approcciare le cose in una maniera diversa, mi spiego. Vabbè, prima presentazione, scusatemi per la presentazione, io di mestiere faccio una cosa che mi viene vista giornalista, perché io ho comandato tutta l'attività di servizio di un altro giornale con i miei di proprietà della famiglia Neri, poi ho commesso un'altra cosa, quindi tecnicamente in questo momento sono direttore di varie testate e sono anche presidente di una società che fa metà del suo mestiere di mitologia. Una cosa che le forma profondamente, secondo me, soprattutto negli ultimi anni, no? Anche nel passato, il mio percorso, che faccio parte della mia struttura, fa parte di un'altra realtà, qualcuno di voi spero conoscerà che sia il Rinascimento sociale, che è una struttura del Torino, anzi siamo quasi già preparati due dire, poi 20 minuti in via Maria Vittoria per il Toro, che occupa il processo di Giovanega. Quindi su questi temi legati al divenire di certe cose, quindi attiviamo la parte. Io parliamo velocissimo questa prima parte che avete commentato. A volte mi sono chiesto perché il Torino fatica così a parlare di calcio, anzi, mettiamo la diversa. Perché le realtà di Torino non fatica così a parlare di calcio, con divisione, collaborazione, secondo un approccio che io sono anche informato in cultura, lavoro anche, che gli informatici chiamerebbero più tutti, cioè mettendo qui faccia a faccia da uno a uno. Allora, quando mi sono detto, non io ho fatto delle analisi, ho fatto delle analisi, era il frutto di una cultura da Paolo Savoia, per cui sostanzialmente siamo abituati a essere comandati. Secondo il metodo che nei sistemi organizzativi si chiama Tondano, ovvero qualcuno mi dice devo fare così e io lo faccio. Che è una spiegazione un po' che c'era sostanzialmente interessante. Poi molto probabilmente, dopo il Savoia, sono arrivati gli Anelli, dopo gli Anelli, è cominciato un bene. Perché la tendenza è che noi abbiamo un momento di cambiare registro. Ovvero sia, io appunto dal mio punto di vista di giornalista che penso che sia parte di ciò che si è bene, di persona che fa parte dell'attributo di crescimento sociale, di chi cerca a sua volta di fare un'innovazione sociale, del fatto che come mi chiamano alcuni amici, io sono un anno umano, cioè sostanzialmente sono un sacco, conosco un sacco di gente che mi mette in contatto, no, mi piace di questa difficoltà. Cioè il fatto che passare dal regime, qualcuno mi comanda, al regime e io che ci parliamo e ci mettiamo d'accordo, in questo territorio è un problema. In altri territori, che io sono io, come Vastico, la Toscana, la Lombardia, eccetera, è molto più facile. Non solo, ma attraverso questo percorso di connessione si fa quello che in inglese è una parola certificante, cioè una parola che provatemi di noi in italiano, è un modo, cioè io e te ci mettiamo d'accordo e spacchiamo tutti a tutti, perché riusciamo a fare molto di più di quello che facciamo da soli. Da poi, questo è un problema. Altre cose che vediamo nel lavoro che facciamo di rinascimento sociale, il fatto che analizziamo degli incontri proprio per mettere insieme territori e fici di persone che probabilmente vivono nel cibo in casa che non si conoscono. E vengono delle cose sociologicamente, psicologicamente molto interessanti. Si parte da un imparato iniziale che devo parlare con lui. Poi, ma chi me l'ha detto? Poi, che cosa ci guadagno? Poi, dopo un po' di una fase di ambientamento, come quando si parla della prendere il condominio, ma non si conosce, si cerca di trovare una cosa. Questo è il punto di partenza per cui vorrei che si lavora. Allora, ci sono i tre primi che hanno proposto con grande intervento e coraggio, e anche capitale delle cose di piacere. A senza fare qualcosa insieme, la risposta secondo me è implicita, ma si può discutere, non è visto da dopo. Secondo tema, cosa facciamo insieme? Il terreno che noi dovremmo esplorare in mezza giornata per fare un altro giorno. Poi che cosa condividiamo? È anche il tema della condivisione con i sani, scusate, mi sento che ci sono dei problemi. Se io condivido questo con lui, poi, come dire, di venuto, allora, non devo ricordare la sua vita di un prevedente. Andiamo, io poi mi passo la palla in ordine così, con uno si presenta come miglior prevede, un rappresentante del Fai, un rappresentante della gente di sviluppo locale di San Salvato, un rappresentante della giustizia di Tre, un rappresentante della città di Torino neofascinata, una due rappresentanti della regione Piemonte, rappresentante di quel sentimento che è caduto con il cancello che è venuto, che ha fatto anche il giudizio della misura e poi tempo, e poi abbiamo la possibilità di a Piero, rappresentante io, cioè va bene, facciamo un giro molto. Ah, ecco, ce ne siamo dimenticati nel momento che la scusa appunto c'è un passaggio. Ah, non lo sapeva anche lei, secondo me non lo sa, cioè un altro se vuole la principale. Dicevamo, interventi veloci, ma ovviamente per fatto che non dovete rappresentarsi e raccontarsi, poi vale tutto, ovvero sia, c'era un problema di circolarità, cioè non ci siamo tutti, non ci siamo molto, siamo già alla doppia fila, quindi nel dubbio si farà due o tre concentrici, però dopo portare il dibattito a più voci.
Organico per un lato, però i numeri sono significativi. Mentre ha
considerata molto usuale, molto, che utilizzano molto bene la comunicazione anche nei confronti dei cittadini. Abbiamo per esempio in provincia di Novara una produzione pro capite all'anno di rifiuto organico di 84 kg. Abbiamo 87 adatti, abbiamo 70 biella, 75 a 1, non so per dare qualche numero. Abbiamo dei bambini in coda che sono Torino città con 54 kg e Alessandria con 58, anche qua non perché si è di più cosa, perché non sono ancora completamente pensate le raccolte differenziate. Però effettivamente tutto là dove le raccolte differenziate sono implementate fino al sistema passaporto, che si è più sofisticati anche della riservazione del tempo puntuale, che ho proposto alla fine. Abbiamo delle condizioni in cui il cittadino ha una maggiore coscienza del servizio che conduce, cioè vede proprio il risultato dell'organico crescere anche non solo con i normali scarti di cucina che in qualche modo sono biologici, ma anche con appunto i prodotti usati per fermati a male, per i scaduti e tutto quanto. Quindi sicuramente la miglioramento della raccolta differenziata è un po' di crescita dell'autocoscienza dei cittadini, ma anche delle imprese che generano rifiuto alimentare e nello specifico, le attività che stiamo cercando di portare avanti sono proprio collegate a quello che vi dicevo prima, cioè alla questione della riduzione di campagna che può essere concessa nei confronti di questa condivido tutto quello che è stato detto, perché l'applicazione di questa norma è comunque complicata, perché la tariffa è una tariffa comunale, che dipende dai comuni, se ciascun comune fa richiesta propria nei confronti magari dei piccoli commercianti o dei piccoli esercizi o degli enti locali può essere un rapporto non so, ma per esempio la grande distribuzione che ha dei modi di rapportarsi con le istituzioni che devono essere in qualche modo uguali su tutto il territorio in ultimo proprio la questione della quantificazione, sicuramente appunto la quantificazione è collegata allo stato produttivo, cioè al programma per la gravità ma cercare di utilizzare e di standardizzare il livello di dispositivi per definire la quantificazione delle donazioni è una cosa che dobbiamo migliorare. Noi stiamo lavorando, in questo momento stiamo lavorando di raccolta di materiali, arrivare in quelle nuove cose sul tavolino e stiamo cercando di riordinarle e di farci vedere. Però il nostro obiettivo è quello di arrivare a produrre delle linee guida per l'applicazione della scontista sulla parte per distribuire i comuni, in maniera tale da facilitare i comuni da una parte e farli lavorare in maniera omogenea in un'altra. In ultimo, un'altra iniziativa che invece abbiamo già portato avanti, che ha a che fare in generale con la riduzione dei rifiuti, ma anche in questo caso di percorre, è quello della pista della regione all'applicazione della tariffa puntuale. Sia su questo che sulla raccolta differenziata, sulla raccolta differenziata in generale, la regione ha alcuni fondi appunto a disposizione, quindi finanzia alcuni progetti. L'altra questione puntuale sulla quale la regione stessa ha l'anno scorso emanato le linee guida, è quella che alla fine spinge al gradino massimo la spinta nei confronti dei cittadini a differenziare il proprio rifiuto nei confronti dei cittadini, ma anche nei confronti di tutti quei rifiuti assimilati che guarda caso in questo caso proprio per mente, decorazione, esercizi commerciali stanno nella zona di del dispositivo di gestione.
Grazie. Grazie, Giorgino, per il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Cittadino.
Grazie.
da questo punto di vista, tanto che alcuni di loro sono anche interessati già ad esserci veramente esperti, e cioè delle persone che hanno cominciato a tornare nei gruppi in cui hanno partecipato come studenti per aiutare altri pazienti a entrare nel giro, a compartire le cose, a sentire di più le cose, quindi anche con un lavoro divertire tutti io, che per noi è molto importante, per riuscire poi a diffondere maggiormente le nostre esperienze. Mi fermerei qui su questa situazione. Grazie.
Buongiorno, sono Giulia Farfoglia, che sono in Montagna, e la dirigente della Copina del Prefetto Site, che oggi, grazie a Giovanni Montanacci, oggi del cibo, ho permesso di dunque, FoodSite che cos'è? È una rete, come sta raccontando un po' noi all'inizio, una rete di enti, di associazioni, di storia di cultura che ho deciso di mettere insieme e trovare appunto a condividere esperienze, competenze e progettualità per avere un impatto più forte sul territorio. Quindi l'anno scorso fu il corso di Compagnia di San Paolo che ho deciso di unire le forze. Per quanto è stato iniziale, forse diciamo che la consulenza Paola non è proprio abitata nel nostro gruppo di lavoro, perché c'è un gruppo culturale, poi anche questo ha aiutato anche la costruzione della rete. Abbiamo fatto un sacco di cose nella rete, per rispondere, iniziare un po' a rispondere anche a alcune domande. Abbastanza varie cose in sì, contatto, la risposta in realtà non tanto. Non abbiamo costruito tanto a raggiungere i pazienti psichiatrici dell'ASL, non abbiamo costruito di avere un impatto su una serie di persone, che altrimenti con le singole fasi della singola associazione non sarebbe più possibile. Con mettere in rete significa condividere competenze, esperienze di sensibilità. La nostra associazione Italia chiaramente una vocazione più sociale, noi lavoriamo in senso educativo, in inclusione sociale, questo è un po' il nostro focus, ma grazie alla rete abbiamo anche incluso una sensibilità più ambientale, quindi lottare contro gli sprechi, mentre per noi è anche uno strumento per includere e coinvolgere progetti svantaggiati, in realtà non un grosso impatto ambientale. Ad esempio anche la città per la formazione della rete ha più questa vocazione valenza. Abbiamo poi altre presentazioni che ho citato anche oggi questa mattina, la parte scuole e facilità. Abbiamo anche lavorato nelle scuole di diversi casi, ieri che leggevo un attimo i dati, abbiamo raggiunto più di 1000 giovani che sono tutti molto. Siamo potuti entrare in contatto con tutti i leader, ragazzi, bambini, grazie ai nostri interventi. Rete ONG, il nostro partner di FoodSite, lavora nelle scuole. Un esempio simpatico, anche ma significativo, per descrivere anche il fatto territoriale, portare i bambini delle scuole a visitare, a partecipare ai mercati, ha permesso un incremento delle raccolte sui mercati delle donazioni, perché probabilmente ha aumentato anche la visibilità dei commercianti stessi. Quindi sono azioni, fatti che possiamo fare insieme, che abbiamo potuto fare insieme. Cosa facciamo insieme? Abbiamo fatto un sacco di cose, quindi effettivamente recuperiamo quello che ci porta sul tipo di prodotti da avere a cui donare. Oltre alla parte di recupero che poi distribuiamo direttamente alle famiglie o utilizziamo il lavoratore di cucina che ci parla, che ci hanno oggi permesso di avere la collaborazione, facciamo fare i tantinari delle scuole, eventi diffusi sui territori. Grazie alla rete, di nuovo ribadisco, abbiamo potuto avere un impatto su tutta la città di Torino. E noi, un momento come questo condiviso ci permette di aprirci, no? Di dire, mettiamo ancora più di vedere quello che è già esiste a Torino. Ci sono diverse professionalità attive, quindi perché no? Grazie.
dalle necessità di io penso che prendere l'abito della generazione urbana, altrimenti non c'è tutto per incredibile, eccetera, eccetera, quindi è fatta molta rete. A Genova no, mentre mi dicono no, una sorta comune con un prodotto. Poi magari nel punto 10 ma c'è una sorta di interessanti e aprire. Quindi dipende da questo decreto, dalle storie, noi io conoscevo il tema prima di questo banco perché non ci occupavamo di queste cose, grazie a compagnia, grazie a tutti che ci siamo conosciuti, per quanto è stato il progetto alla regione, purtroppo non sono finanziato, quindi la cosa non è stata più da su. Credo che la rete peraltro non sia un fine, un obiettivo, la rete è un mezzo. Ci sono anche questi mezzi che è meglio che fare, soprattutto quando tende alla burocratizzazione, cioè a diventare la fine, quindi se non puoi trattare tanti incontri, e si perde il fatto che è un mezzo. Una volta che non ho bisogno di una penna per scrivere, prendo la penna. Se non ne ho bisogno, non uso la penna per forza. Questo vale come criterio di base per cui se si va nella direzione di forme di coordinamento non bisogna mai dimenticarci che ci devono coordinare per raggiungere gli obiettivi concreti e bisogna lavorare molti minuti in più in rete di quello necessario per raggiungere quell'obiettivo, se no stiamo facendo tutto. Seconda altra questione su questo tema delle eccellenze alimentari. Poi ricordavo che abbiamo esperienze praticamente che stiamo molto imparando da nostri partner, eccetera. E credo che su quest'ambito, io mi riferisco all'ambito di attività enti, ma proprio di piccole persone con elementi territoriali, spesso anche in quartiere o comunque in città, che lavorano meglio e recupero dell'eccedenza che si produce, il lavoro appunto per la sensibilizzazione della distribuzione soggetti in difficoltà. Quindi escludo il campo anche interessante, anche forse c'è centrale, che è quello che l'ingegnere ambientale ci sottolineava stamattina, che è quello più eccellente di un sistema di produzione, la produzione dello spreco, della sensibilizzazione, eccetera. Se ci riferiamo all'ambito del nostro campo di attività diretto, cioè quello dello spreco, del tutto dell'eccellente, io credo che ci siano ampi margini di collaborazione concreta, perché stiamo parlando di attività molto materiali che hanno a che fare con una dimensione logistica, volontaristica, eccetera, e rispetto alle quali ragionare in termini di condivisione, di sharing, cioè sharing economico, di mezzi, di tempo, di competenze, di risorse, di volontari, è un vantaggio che, cioè, io visto della concorrenza, questo punto di vista non lo tanto. C'è proprio, io mi rendo conto anche su reti territoriali, sul nostro quartiere, i parrocchi, i soggetti che fanno recupero e distribuzione di cibo, hanno il problema che prevalentemente un problema della tua logistica, non al metro, non al frigo, non alla cucina, non il volontario, magari ce l'ho, ma l'altro ce l'ha l'altro giorno. E visto che insomma c'è anche la tecnologia che è l'unica che ci aiuta a condividere risorse, io credo che quello sia il focus. Ed è un focus molto concreto perché ci aiuta ad avere poi maggiori qualità di recupero, eccetera, che poi apre il campo possibili collaborazioni di concettuali e di prospettiva. Concentrerei l'attenzione su questo tema su questi aspetti. E vedo che abbiamo già condiviso con un progetto più bello del nostro, che è quello di Rafiori, a cui credo vada passata la parola.
Sì, rispondo solo perché mi sono completamente d'accordo che in certi ambiti la rete è rappresentata. La rete è un sistema aperto, e qui penso che la continuazione del corso. Quindi, se la rete si chiude, non è più una rete, e purtroppo, se ci sono più contenti, alcune rete sono state molto chiuse. Passiamo alla palla a colei la quale, insieme al capito, è stata più quando c'è un sacco di
tempo. Buongiorno a tutti, sono Roberto Morgan, di Fondazione Incognita di Migrazioni. Allora, condivido tutto ciò che Roberto ha espresso prima di me. E per rispondere a queste tre domande, prima ci siamo fatti con una serie di soggetti territoriali, noi abbiamo immaginato un progetto che si chiama Migrazioni non spreca, quindi la risposto a 34 richiedenti, cosa facciamo insieme a vedere se lo racconto, poi ci sono stati un piano della racconto in breve, poi se c'è qualcuno ancora avere un'informazione e uscire alla fine. Mi rompendo il spagnolo, è un progetto che nasce lo scorso anno nell'ambito del bando proprio come della Comune di San Paolo, il cui obiettivo è coordinare e mettere in collegamento il sistema locale, il sistema di quartiere, organizzato in quartiere del Centro Sud, di recupero e di distruzione di beni, beni materiali, cibo ma non solo. Quindi l'obiettivo è efficientizzare questo sistema, per i motivi di cui parlava anche prima Roberto, ma soprattutto mettere in condivisione beni in recupero, beni in eccedenza. Quindi la filiera, come funziona nella prima strega, ci sono dei progetti donatori, che sono cittadini, aziende, grandi distribuzioni e negozi di quartiere, che possono donare dei beni, cibo, materiale scolastico, quant'altro. Ma in questo primo anno abbiamo sperimentato sul cibo, che è, come dire, bene difficile anche da gestire. Possono donare cibo in uno dei centri locali di raccolta. Quindi abbiamo una mappatura di 13 centri, parrocchia, di accoglienza, comunità, che sono disponibili a raccogliere dei beni. I donatori quindi possono portare i beni direttamente nei centri, secondo un orario, secondo un determinato calendario. In questi centri operano dei volontari che recuperano questi beni. Tutto ciò che di bene donato non viene assorbito internamente dal centro di recupero viene rimesso a disposizione della rete degli altri centri. Questa cosa viene possibile attraverso un'applicazione online che chiaramente ha l'accesso interno di operatori volontari, quindi tutto quanto di donato io ricevo, che sia cibo o altro, che non utilizzo per le mie esigenze interne di struttura, lo rimetto a disposizione della rete e qualsiasi altro centro della rete, di quartiere, quindi con la dimensione anche geografica ristretta, lo può prenotare senza ancora la certificazione e lo può assumere. Quindi noi abbiamo superato un po' la logica del permettetemi di lanciare lo stacco, no? In cui andiamo a cazzo di banane chi le vuole, con questa auto molto facile, molto funzionale, in cui il principio è se un bene non è nella lista delle disponibilità, vuol dire che nessun centro della rete ha quel bene. E quindi se ho con l'esigenza di quel bene lo devo andare a cercare a farmi fuori della rete di mia donna. Il secondo obiettivo di migrazione strada è quello di promuovere la donazione, quindi di avere una serie di facilitazioni per il cittadino per sapere che cosa, dove e quando puoi donare. L'abbiamo sperimentato sul cibo e devo dire che sta funzionando perché è andata a rispondere ai bisogni molto concreti dei vari centri di raccolta. Poi la cosa segnala questo, che quando lo sperimentare anche altre progettualità con la rete di carte del quartiere al progetto Fa Bene, al mercato di via Viviani, e la ristorazione della casa del quartiere, della zona del quartiere, della casa del quartiere di Milano, che è gestita dalla Comune del Segnatore, è una ristorazione solidale, che significa che accanto alla possibilità di andare a pranzo pagando il pranzo vengono offerti dei pasti gratuiti a persone che hanno delle difficoltà economiche. La possibilità di questi pranzi è data dalla raccolta di cibo di scarto e di menù alimentare, che significa anche che però il menù è uguale per tutti, sia per chi paga che chi non paga, e per tutti basato sul cibo di scarto. L'ultima cosa, volevo dire una cosa sulla concessione, che anch'io non credo che ci sia, assolutamente non sia quello il punto, cioè il punto è la disponibilità
capacità di condividere le risorse, quindi forse l'investimento da fare anche in termini di energie e di metodologie di lavoro è nella capacità di condividere le risorse.
Una cosa, mi racconto che in realtà non parlo di economia, ma sono stata però ho fatto un po' che i miei colleghi hanno citato, fanno delle cose con la fondazione, ed è secondo me la domanda di questo periodo della presentazione. Uno, perché ha tirato fuori delle energie in ambiti in cui cioè, è stata fuori tagliata per un bel po' di tempo, no? Siamo passati dalla migrazione sacrificante, una migrazione che voleva essere più di cittadino, e anche appunto della una fondazione dedicata che non è proprio vale all'inizio, però la stanno facendo molto bene. Prego.
Buongiorno, io sono Raffaele Passaro, rappresento il Politecnico di Torino, ho un dottorato di ricerca per l'impiego il tema quello della pubertà alimentare e del recupero delle eccedenze alimentari. Nello specifico io lavoro per il Politecnico e sono il coordinatore del Politico Food Design Lab, che è lo strumento operativo del progetto di miglioramento della didattica che abbiamo in genere alla nostra università, che si chiama Fatti Food e Food Design. È iniziato due anni fa e adesso sta continuando. E sono qui per raccontarvi il progetto che abbiamo, che si chiama La Fiori Cultura in Circolo, noi lo operiamo sul territorio di La Fiori, è un progetto che viene da un bando, Cultura Futuro Urbano, lavoriamo con altri partner del territorio, con l'Istituto Primo Levi, con la Scuola Superiore, con la Fondazione di La Fiori e con altre realtà. Nello specifico noi andiamo a trattare i temi dell'economia circolare attraverso il far compiere delle operazioni sulle eccedenze alimentari. Lo facciamo attraverso il nostro laboratorio aperto, lavoriamo con gli studenti e con le comunità con le mani in pasta. Noi trasformiamo le eccedenze e facciamo vedere come siano a tutti gli effetti dei prodotti di valore delle eccellenze dalle quali noi possiamo trasmettere tutti i temi che si fanno legare a le famose sfide globali che conoscete. Lo facciamo in un'ottica proattiva per prevenire il cambiamento culturale, diciamo, e lo facciamo attraverso i metodi del design e la conoscenza della gastronomia molecolare. E questo è un progetto che è iniziato da qualche mese, lavoriamo appunto dentro le scuole e con la comunità. La migrazione che è una presenza importantissima per il quartiere, perché non so se tutti lo sapete, ma il Politecnico è anche migrazione, una delle sue sedi, noi siamo riusciti a fare rete, loro forniscono le eccedenze alimentari, del corpo dentro le scuole, insieme le lavoriamo con le comunità e poi le mangiamo. Mi sembra che questo piaccia. I temi sono a un certo punto piace, però è importante la non è che in altre formazione, non è un valore, però bisogna fare queste azioni di comunità, di cittadinanza attiva. Ha senso fare qualcosa insieme? Sì, mi sembra scontato, ma io non sono qua, sono qui da pochi anni. Credo che la cooperativa sia importante, soprattutto se parliamo di secondo welfare, dato che qua non siamo necessariamente il nostro, queste cooperazioni pubblico, privato e enti. Dopodiché, cosa facciamo insieme? Io avrei una provocazione, secondo me siamo molto bravi in questi ambienti a recuperare, siamo dei maestri. Io vorrei che ci si focalizzasse sulla trasformazione dei prodotti, credo che ci sia ancora molto da fare. Trasformazione conservazione e gestione delle eccedenze alimentari, perché forse c'è una zona grigia di cui lo si può fare, trasformiamo ancora la zona grigia, magari in leggi, in proposte, lì c'è il mondo. Qualche risorse condividiamo. Non possiamo, secondo me, fare nulla se non mettiamo in campo le nostre competenze, prima di tutto. Questo è.
Faccio un breve contatto.
fare o c'è qualcosa più interato al mio genere? Io faccio prevedere che in ogni momento sto cercando di fare la cosa enorme vicino a me a perché io faccio il mio ogni tanto, perché io faccio parte anche di un'esercizio di materia informatica, e non magari non faccio perché è molto interessante. Ciò detto, allora, a parte, non so quando parliamo, ma quando ci cacceranno, oppure quando venite per un caso, problemi vari di duce, qualcuno forse avrà dei problemi, ma non tutti avranno. Allora, il tema adesso è questo. Abbiamo visto variamente come con l'interesse. Ah, questo è il mio caso di no, allora, buongiorno, discutiamo di aspettare, ma abbiamo fatto una domanda che va a
allora, grazie per essere sentito, ho trovato un bellissimo scatto, però ci tengo a dire un paio di cose. Innanzitutto io sono venuta qui ad imparare, sono la coordinatrice locale che da poco amica il commercio della circoscrizione 3. Secondo me è utile, io faccio parte di una
ministra.
Ah, ok, circoscrizione 3 è l'insieme di 4 quartieri storici, 100 di criminalità, quindi è abbastanza grande, sotto strada Cimiglia, San Paolo e Cisolina. Tra l'altro la circoscrizione 3 è la casa di Eufemia, delle attività di Eufemia, e la casa di alcuni progetti della cooperativa Rondine, quindi noi abbiamo avuto la fortuna di avere delle realtà associative e sociali che sono utilizzate con grande qualità. Quello che oggi io volevo portare come contributo è dal punto di vista dell'ente pubblico e quindi dell'amministrazione locale, che nel caso della circoscrizione ha una dimensione particolare. Io farei un ragionamento molto serio sulle circoscrizioni, perché i comuni hanno molto spesso, ovviamente, un approccio molto regolamentare a qualsiasi tipo di proposta, quindi un aumento di una tassazione, una riduzione di una tassazione, un meccanismo di premialità, quindi molto fiscale come approccio. Le circoscrizioni sono una realtà particolare perché non hanno un bilancio proprio, ma usano delle risorse dal centro, dalla città di Torino. Qual è la risposta delle circoscrizioni? Che sono il primo punto di contatto del cittadino con l'ente locale. Quindi hanno un patrimonio di informazioni relative al tessuto sociale enorme e tra l'altro molto ben limitato, perché sono delle aree che storicamente ormai sono amministrate come circoscrizione da un bel po' di tempo, si sono evolute e hanno assistito dei micro cambiamenti con impatti profondissimi. Faccio un esempio, in circoscrizione 3 noi abbiamo alcune zone dove si sta meglio e altre zone più in difficoltà. I due temi che io oggi porto a voi sono questi. Da un lato tutto il ragionamento sul piccolo commercio di prossimità, che oggi attraversa una fase di grandissima sofferenza per la sopravvivenza sul mercato. È chiaro che la grande distribuzione rispetto alle eccellenze può fare delle politiche molto più forti, può fare delle iniziative molto più forti e anche delle responsabilità molto maggiori. Però se noi, secondo me, riusciamo ad attivare delle reti di acquisto locale che siano da un lato di fianco al commercio locale, quindi provando ad aiutarli a distribuire ciò che loro vendono in maniera più efficiente, dall'altro riusciamo con la circoscrizione a intervenire delle marginalità che spesso non sono conosciute. Parlo ad esempio di tutte le persone che vivono in casa e non riescono a uscire. Se noi riusciamo a mettere in contatto questi due elementi, noi interveniamo ancora prima dello spreco, creiamo proprio delle reti di distribuzione molto più piccole, ma anche molto più efficaci. Prima di arrivare allo spreco, naturalmente c'è il consumo consapevole, e quindi c'è, come dire, da lavorare attraverso degli esempi, attraverso la messa a fattore comune di alcune realtà. Io immagino, poi sono assolutamente a disposizione di chiunque voglia lavorare sul nostro territorio, di utilizzare, oltre che le scuole, io sono sincera, trovo estremamente importante i progetti sulle scuole. Si fanno pochi progetti sugli adulti in Italia, cioè si fanno tanti progetti sui ragazzi, pochi progetti sugli adulti. Di chi anche per categorie, immaginare di rivolgersi ai commercianti e di parlare con il piccolo commercio. commercio locale che ormai vive in una condizione di perenne stanchezza, ci stanno distruggendo, eccetera, 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 che è infatti vera, però si possono attivare delle energie, mettere questo in collegamento con le reti locali e provare un pochino a staccarsi dalla logica classica della donazione, quindi della una sorta di beneficenza che è importantissima, proprio noi rendiamo questo tipo di consumo, di prossimità, un'abitudine diffusa e un'educazione che va a incontrare anche quelle marginalità che vediamo per strada, che sono costanti importanti, anche per io non ci sta convenzione moltissimo. Se noi riusciamo ad attivare questi dialoghi tra chi fa piccolo commercio e chi può consumare le prossimità, noi facciamo secondo me costruiamo secondo me una rete di ascolta. Siamo a disposizione con le sottoscrizioni, vi dico usate le sottoscrizioni perché avendo meno capacità di spesa hanno molto tempo da realizzare queste attività, banalmente, per costruire reti, per costruire tavoli e soprattutto portiamo a spazio i progetti, cioè facciamolo, per esempio io quello di fare investitori non lo conoscevo, lo conosco benissimo e magari decidiamo quale tipo di applicare che tipo di azione, quindi cambiamoci anche buone pratiche, proprio come capacità di comunicare e far parlare in realtà simili. Grazie per l'invito, grazie per l'invito.
Le reti sono cose che si aggregano,
qui non c'è un centro, c'è solo di noi con diventare un centro, magari non mi viene per molto tempo per il centro. Quello che conta, soprattutto in una fase iniziale, è che ci sia qualcuno che se ne occupa, cioè qualcuno che ha uno sguardo aperto rispetto a questo è un soggetto stesso, che ha la capacità di avere uno sguardo aperto e che fa un'operazione di testa e rete, non è solo convocare le riunioni, mandare i verbali, ma è qualcosa di idee, proposte, mettere sul tavolo le possibili iniziative, vedere chi si può applicare, eccetera. Quando c'è questo soggetto attivatore e quando il soggetto attivatore è incarnato da persone che sanno fare quel lavoro lì, che non è banale, le rettificano e funzionano e vengono alimentate. Altrimenti rischiano o di non partire sul paese, di frammentarsi oppure di burocratizzarsi, laddove il soggetto facilitatore del settore della rete interpreta il suo ruolo in termini così, no? Quindi sarebbe molto bello che l'ente pubblico facesse questo ruolo, però devo anche dire che in certi contesti in passato non sempre è stato in grado di farlo dal punto di vista delle competenze, delle possibilità.
Anche perché il tempo è molto diverso da quello che sarà storicamente.
Ma aggiungo che appunto lei oltre ad essere creato ma poi mantenute, no? Che questa sia non tanto creare ma poi mantenerle e mantenerle con un'ottica pragmatica, cioè con un'ottica operativa. Quindi non credo che sia necessario la formalizzazione come step obbligatorio. Può essere utile perché magari facilita una serie di cose alla rete. Ci deve essere un soggetto che in qualche modo garantisce che quella rete sia una rete che funziona, cioè che passate che non prendete questo bene, cioè che produce, che è strumento per raggiungere i risultati utilizzati. E quindi investire risorse su chi tiene cura, ma la cura in modo positivo, quello è sicuramente importante. Questa funzione un po' di energia non ritengo fortemente che non debba essere necessariamente svolta dall'ente pubblico. Cioè è importante che questa funzione sia svolta da qualcuno, non necessariamente dall'ente pubblico.
Riporto ai preferenti e anche agli utenti che avete stati dotati di un potente qualche capire per prendere delle funzioni, non necessariamente. Però l'obiettivo finale è quello poi di dare tutti questi spazi possibili con i vostri, come dire, le vostre idee e andare a specificare sulle due pacchette che sono quelle delle obiettive, quelle delle risorse, poi le coerenze per gli strategici. Raccatteranno tutto quello che sono chiaro per chiamare da una messa, questa cosa che viene udito, almeno partecipativo, e poi dopo facciamo la cena del giorno. C'è però una cosa che non è più importante.
Aggiungo solo anche fondamentalmente pubblico, bisognerebbe capire se anche pubblico deve essere nuovo, che farete, quindi fare il bello, come diceva Roberto. Rispetto agli altri anni oppure a un ruolo gerarchico. Questa è una curiosità per il pubblico, niente di eventuale organizzazione di una rete più strutturata.
Tra l'altro sul tema dei tempi, a cui c'è in tutte le attività che produciamo noi in questo periodo, c'è una realtà che si chiama concessione. Sostanzialmente il comitato di dietro che poi sono i finanziatori, come dove ci siamo, questa fondazione ha cambiato molto il loro ruolo negli ultimi anni, perché devo dire con una differenza come dire finalizzata rispetto al cambiamento di legge, ha capito che il loro ruolo è cambiato da quello che dovresti dire, e non solo, ma nella fondazione di tutte le professionalità che mi avevano presentato valutano molto la capacità dei nomi che si presentano a presentare le risultati di parole di essere attivatori o attivi sulle reti. Questo è tutto.
Ma
prego, si introduca.
Allora, mi introduco, io mi chiamo Antonella Vita, lavoro a Dipartimento di Istruzione della Veda Osta, che è il Ministero della Salute, l'ufficio per il Ministero della Salute. E noi abbiamo collaborato attivamente ai vari progetti e siamo tutti invitati a far parte di diverse reti e questo ci ha permesso di entrare in questo mondo che apprezziamo molto. In questo caso però intervengo proprio per prendere le parti dell'ente pubblico, facendo una riflessione con voi. Perché l'ente pubblico non dovrebbe giocare il ruolo che gli piace proprio di facilitatore della rete? Perché in qualche modo viene vissuto l'ente pubblico in un'ottica, e l'ultimo intervento che posso questa domanda, gerarchizzato, l'ente pubblico è quello che diventa il nodo che si appropria della rete. Ma io credo che forse, invece nel senso pubblico può essere vissuto appunto in un'ottica di facilitazione, perché è vero che le reti esistono informalmente. E' anche vero che mettere e in qualche modo sancire la creazione di una rete sta dicendo non necessariamente tutto quello che qualcuno, cioè chi deve fare che cosa, quanto deve fare, quante riunioni devono fare, ma in qualche modo sancire con un atto la volontà delle parti di creare le sinergie e l'ente pubblico collaborare con gli altri enti in un'ottica di controgestazione. Di conseguenza non deve diventare il furore del turno chi tiene le parti, ma può essere scelto qualcuno all'interno delle enti che si costituiscono per essere il connettore di tutte le altre associazioni. Cioè, quello che da funzionario pubblico dico, cioè, cogliamo il meglio che può venire dall'istituzione e non viviamola come qualcosa che arriva e diventa top down come qualcuno. Riusciamo anche mai a fare quella giornata?
Allora, c'è un momento, si chiederà il tempo di diciamo, quindi sostanzialmente quello che dice lei è che il pubblico fa il giardiniere del campo di calcio piuttosto che l'arbitro che si mette nelle squadre, non è quello, ok, sono
quindi,
digitale per tecnologie di tutte le varie associazioni, con tutte le problematiche del caso, magari la signora del San Vincenzo che non voleva, eccetera, però la rete è stata efficace. Attualmente assiste 2.500 persone. Il problema è che l'istituzione politica e tecnica, cioè il comune, con tanti progetti di cui ho sentito parlare anche oggi, tipo la Superga, eccetera, che erano già stati previsti, alla fine non sono andati avanti perché manca un coordinamento forte, come dicevate voi. Altra cosa, a volte le istituzioni non si parlano. Io sono stata chiamata a fare per un studio, un protocollo della Regione di Monte, intitolato alle politiche sociali, un primo incontro formativo su spreco e salute, perché lo spreco non è solo un problema ambientale, ma è legato alla salute, agli enti del terzo settore. In realtà nulla si sapeva riguardo al protocollo della Regione Piemonte in direzione ambiente che aveva stilato l'anno prima con questa istituzione che per l'industria, cioè con gli operatori del settore alimentare e anche l'associazione del consumatore. Quindi mi ha anche un po' stupito il fatto che ci siano ancora direttori della GPO che non sanno che esiste una legge, che esiste un manuale validato dal Ministero della Salute e degli enti del terzo settore per il recupero del cibo e finisco qua.
Io ritorno a quello che ha detto prima Annella, come rappresentante del gruppo aggiungere al settore pubblico. Noi in realtà abbiamo sentito questo tavolo di due punti, fa parte Annella, fa parte Anna, fa parte Alessia, fa parte Sonia, fa parte del settore, ma anche di proprio dal basso, davvero. E noi come storia comunitaria, ovviamente sono venuti in questa cosa, non come ente di positivo, che è sicuramente senza regolo, anche perché in realtà siamo tutti veramente allo stesso livello, comincia la Alessia, che ho una rete di tanto di dire, date quello che abbiamo fatto come la Nazi, cosa possiamo fare insieme, se vale la pena farlo insieme. Io tra l'altro stamattina, a questo punto, senza molto contento di questa forza della situazione, sono felice del fatto che qualcuno che ci fossero oltre naturalmente la rappresentanza delle associazioni, eccetera, anche a rappresentare delle scuole e dei comuni. Perché come ci fa la comunità, a me interessa, e questo non lo dico soltanto, io non lo dico veramente anche una tesi di laurea che è stata, non diciamo, fatta da pochissimo tempo, una tesi di elettrofobia tecnica, questa tesi riguardava appunto una mappatura solo superficiale, non per dire ovviamente in questo lavoro, ma una prima mappatura su quelle che sono le problematiche nel nostro territorio a proposito dell'applicazione della legge Calda. Tra le varie cose che sono emerse, naturalmente mancanza di fondi, mancanza di personale, burocratizzazione, eccetera, eccetera, è emerso proprio che comunque i comuni hanno bisogno di avere un ruolo di protetto. E hanno indicato più volte che ci sarebbe importanza, quindi questo mi interessa molto. Parlando della scuola, ci sono appunto delle persone che hanno riguardato la psicologia, sia rappresentanti di tutto il quartiere che di tutti i settori. Allora, la città di comunità di Lugino, per chi non lo sapesse, è profilo di un progetto che si chiama Upwerk, che è la mia collega Valeria per rivelare di studiare molto meglio, e diciamo che è stata la curvatura
a volte fare l'effetto carità, cioè l'effetto carità, quella lascia.
Come la mattina, da quando questa ragazzina che vede e che poi io poi ripeto, io lo dico tante volte, ma ci provo anche come che siete d'accordo. I ragazzini non vanno, non dicono, cioè non pensa alla frase, la frase, io guardo i figli che per me non sono ancora questa lì, no? Dire questo. E però stanno realizzando. Però loro non dicono io seguo Greta, loro dicono io sono Greta. E è un'interpretificazione del personaggio, che vuol dire io mi autorappresento come lei, che è una rivoluzione quasi terminata, secondo me, nel mondo di fare. E quindi i ragazzini fanno, ragazzini sono ragazzini che poi sono nemmeno i miei figli. Poi una persona che è come dicevi tu prima, fra un po', lo direi da qualche politico o perché è già un primo passaggio, e lo dico ai decisori che sono quello che è vivono, respirano e decidono. E hanno una cosa da dire, ripeto, tanto per capire, mi fa piacere vedere qua le persone che soffrono di diabete sistemico a livello di genetica e altre persone che hanno messo in senso completamente diverso che proprio dalla nostra portale, quindi capiscono i fenomeni. Dei fenomeni che accelerano in questo momento e che cambiano con questa velocità è tutto da questo livello. Non so se mi spiego, cioè il fatto che ad esempio, stiamo parlando di Greta Thunberg, quello che è successo in sequenza e il cambiamento del problema ha portato per esempio a livello sia dei consumatori che delle aziende che comunicano e che si muovono nel mondo del contesto del brand, stanno per capirci, ad una velocità che non era successo prima. Perché c'è stata una situazione a rete e quella è una cosa che bisogna avere. Io credo che sia lontanata la mia vita, però forse è una cosa che è quella che viene fuori. Chi vuole aggiungere qualcosa? Perché hai fame, se vuoi aggiungere qualcosa, non è molto materiale, io sono spirituale, perché non è
avanti. Quello la vida.